si potrebbe dire con qualche impertinenza, ma mica tanto, perché è proprio così per alcuni versi. Forse se partecipassimo a un convegno di religione dovessimo dire veramente fin da principio chi è il nostro Dio, avremmo anche qualche imbarazzo, no? Se non fossimo così abituati a ritenerlo il nostro Dio. Cioè dico, il Vangelo di oggi potrebbe essere tradotto in maniera non imperfetta in questa maniera: il Dio cristiano è un falegname. È un falegname di un paese della Galilea di 2000 anni fa, circa, tale quale. E questo fa scandalo. Questo fa scandalo. E se non si capisce questo scandalo, probabilmente si trasforma il cristianesimo in una religione, cioè non si parte proprio dal punto da cui parte, cioè da quest'uomo. E lo scandalo sta nel fatto, l'abbiamo sentito, questa gente onesta che andava a messa al sabato, andava in sinagoga, ma è mai possibile che Dio, la potenza che sta all'origine, a fondamento di tutto ciò che esiste, è possibile che abiti in uno di noi? È possibile che diventi visibile, ascoltabile in quest'uomo di cui abbiamo le coordinate? Sappiamo che è il falegname, il figlio di Maria e i suoi parenti abitano qui a Nazareth. E questo è un punto di partenza interessante, soprattutto per noi che viviamo questo rapporto con Gesù attraverso 2000 anni di religione, no? Allora, per noi Gesù in carne ed ossa è molto lontano. Non è più uno di via Corridoni, capito? Come è successo per questi. Per noi è venerato da secoli come Dio. E quindi l'abbiamo trasformato in una specie di essere sovrumano, astratto, una figura celeste per noi, Gesù. Ma per questi qui era proprio uno di loro. E lo shock era terribile, appunto. Perché lui, il falegname, appunto, perché uno di loro? Che pretesa assurda era mai questa da parte di un uomo? Ecco, si trovavano di fronte in maniera inevitabile, cruda, proprio cruda, alla realtà, più realtà del cristianesimo, che è Gesù. Detto in termini astratti, che è l'incarnazione, se vogliamo in qualche maniera proteggerci dall'idea così forte che sia proprio un uomo, e quindi partire dall'idea che è Dio fatto uomo, dall'incarnazione. Davanti a quest'uomo erano costretti, siamo costretti a ricomprendere questa scandalosa iniziativa di Dio, il Dio unico, universale, il Dio di tutti, ha scelto Israele. Perché Israele? E poi ha parlato e camminato con Abramo, con Isacco, con Giacobbe, con Mosè, con Davide, con i profeti. E poi il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Mosè, dei profeti, ci si è presentato in quest'uomo, si è reso presente in maniera unica, singolare, ultima, definitiva, in quest'uomo, che è l'Eterno, appunto, l'immenso, prenda volto qui adesso, in questo popolo e in quest'uomo. Questa è la pietra d'inciampo, questo è lo scandalo, la pietra contro la quale va a sbattere la nostra fede. E Dio è passato di lì, passa di lì, è venuto di lì. E se non lo incontriamo lì, se non troviamo Dio in Cristo, in quest'uomo di Nazareth, non lo troviamo più, per dire tutti gli elementi del cristianesimo, non lo troviamo più né nella Chiesa, né nei nostri fratelli, né nelle cose del mondo, e neanche alla fine sarà lì a aspettarci, appunto, no? Sta qui nel realismo dell'incarnazione la verifica del cristianesimo, del nostro cristianesimo. La fede in Gesù Cristo è la fede in un Dio che si rivela nella pratica umana di un uomo. Guardate che questo è assolutamente singolare. Non è appunto come invece, io sono sicuro, noi abbiamo un'idea ancora così anche oggi, non è invece quella forma confusa di religione che si rapporta a Dio come un'entità religiosa sovrumana, celeste, che può aiutarci in certi momenti, che ci rimprovera, di fronte al quale saremo giudicati. Non è. Il nostro Dio è un Dio che si rivela nella pratica umana di un uomo, in modi umani. E d'altra parte, questo riguarda, come capite, subito strettamente anche la Chiesa. Questo rifiuto dell'incarnazione riguarda anche la Chiesa. Noi abbiamo una grande difficoltà ad amare, a riconoscere ad amare la Chiesa in carne ed ossa, questa Chiesa. Perché non crediamo che la Chiesa sia la forma incarnata, storica, comunitaria del corpo di Cristo, l'incarnazione comunitaria della presenza di Cristo. La vediamo come una realtà umana, un'istituzione, magari potente, ma estrinseca alla fede, di cui ci serviamo, con la quale possiamo avere rapporti buoni o cattivi a seconda delle simpatie o di come si comporta o dei vantaggi, degli svantaggi, no? Ma la fede nella Chiesa è un'altra cosa. E così il rifiuto dell'incarnazione avviene anche nel separare la fede, come si dice, dalla vita, no? Cioè nel non vedere nella corporeità il mistero, nel non vedere quindi nel prossimo il volto di Cristo, nel non credere che l'agape, l'amore che corre tra Dio e gli uomini, è di carne, cioè si esprime nei gesti di ogni giorno. Passano i corpi, tocca i corpi, o non esiste. E nel non credere che la fede o l'attesa del ritorno del Signore, che noi invochiamo nella liturgia, nella preghiera, è inseparabile dall'impegno per la giustizia e dal soccorso ai poveri. Sono tutti temi legati a questa evidenza paradossale dell'incarnazione. Il cristianesimo è mistero di incarnazione e quindi è mistero della carne, compresa anche tutta la grande tematica cristiana che noi lasciamo svigorire della resurrezione dei corpi, che è coerente con tutto questo discorso. Per continuare a leggere il Vangelo in questa chiave, questa chiave dell'umanità di Dio, della maniera umana di legarsi di Dio a noi, o di questo scandalo dell'incarnazione, è l'idea di Dio dell'uomo che ne deriva, appunto. C'è un altro aspetto che ci sorprende in questo Vangelo, il fatto che Dio non poté fare miracoli. No? Noi siamo abituati a vedere in Dio l'onnipotente che può far tutto, che gestisce tutto, a cui non sfugge niente. E così lo scandalo dell'incarnazione si aggrava in questo racconto quando noi continuiamo la lettura del nostro Vangelo e ci troviamo di fronte all'affermazione che non vi poté operare nessun miracolo. Si potrebbe dire, avrebbe voluto guarirli, avrebbe voluto manifestare la potenza di Dio, avrebbe voluto dare la vita, la salute, ma non può. Non è padrone totalmente della sua azione, dei suoi doni, perché il dono, questa è l'altra logica dell'incarnazione, è una faccenda di incontro, è una questione di alleanza, bisogna essere in due perché ci sia un dono, colui che dona e colui che riceve il dono, colui che fa il dono e colui che fa il controdono, che accetta nella fede di ricevere e scambia. E dona se stesso, appunto. Dunque, questo Dio non può far tutto, altra sorpresa dell'incarnazione. Dipende dagli uomini. Ha scelto sta via, era meglio che stesse sopra, che intervenisse quando gli pareva, facendo quello che gli pareva, no? Anzi, per alcuni versi si potrebbe dire, ha fatto in quei mesi quel che ha potuto fare, poi non fa più niente, fanno solo gli uomini, Questo è il riscontro dell'incarnazione. Non può far tutto nonostante noi, a prescindere da noi, senza prendere in conto noi. Cioè Dio, si potrebbe dire, è costretto, si costringe, vuole la volontà di Dio, appunto, vuole prendere sul serio la nostra risposta. E perciò la paga cara, perciò poi soffre tanto. Il nostro Vangelo dice e si meravigliava della loro incredulità. È grosso, no? Dio ci conoscerà bene. Quando però viene proprio a fare l'uomo, viene a imparare cosa vuol dire fare l'uomo, si spaventa di quanto sia grande la nostra incredulità. Non ci pensava, non ci credeva, non immaginava una roba così. La tragica esperienza di Gesù, fino al rifiuto drammatico della croce, che è il racconto del Vangelo poi, che inizia subito qui, la prima predica che fa è subito rifiutato. E il racconto che fa il Vangelo del rifiuto nella sinagoga di Nazareth è un'anticipazione chiara della passione, no? Quindi il destino tragico di Gesù è la rivelazione della sofferenza di Dio per il rifiuto degli uomini. Come se Dio fosse sorpreso e impotente davanti all'incomprensione, alla chiusura, alla violenza delle sue creature. Figli testardi e dal cuore va, profetizza la prima lettura, ti mando tra gente testarda e dal cuore indurito. Per fare figli quella gente lì è dura, dice Dio a suo figlio. Vai, vai, ma dovrai pagare caro in mezzo a quella gente lì. Sofferenza, perché noi conosciamo dalle storie delle religioni, ci sono divinità che capiscono anche loro pressappoco che gli uomini sono qui, allora si ritirano, allora non giocano, no? Non si fanno fregare dagli uomini, stanno nei loro comodi. Conosciamo la mitologia, no? Questo no, invece questo è un Dio che sa di soffrire l'infedeltà e la durezza di cuore degli uomini, eppure non sconfessa la decisione di essere il nostro partner. Dio può tutto solo se la libertà dell'uomo gli apre un cammino. Non può nulla senza di noi. Siamo noi che dobbiamo insegnargli ciò che siamo. Dio non ha conoscenza interiore del peccato. Impara cosa sia il peccato e il rifiuto da noi. Dagli uomini imparò il peccato. Dice Paolo. E questo invece di scoraggiarlo ad amare gli uomini, glieli fa amare ancora di più. Come dire, è molto alla lontana, come dire pressappoco quel che succede a noi, non è che perché hai un figlio particolarmente indocile che lo ami di meno, intuisci che lo devi amare ancora di più, poverino. Egli si coinvolge sempre più nel cuore dell'uomo e impegna tutta la sua potenza. Abbiamo sentito la liturgia, impegna tutta la sua potenza nell'amore dell'uomo, nel diventare come lui, nel provarne tutta la debolezza. La croce e la discesa agli inferi, per la paura che la croce non vada sufficientemente in basso a scavare nell'umanità dell'uomo fino alla morte, appunto, fino agli abissi della morte. La croce è il culmine di questa umiliazione di Dio, della sua potenza che si manifesta nella debolezza. Paolo dice di sé, ma lo dice evidentemente come esperienza pasquale, come esperienza spirituale, come esperienza cristiana, appunto. Colui che è la vita accetta di venire a mettersi con noi sulle croci che noi gli innalziamo. Noi l'abbiamo ucciso, appunto. E lui è andato in croce. E lì si manifesta insieme tutto il nostro peccato. Si manifesta la profondità del nostro rifiuto. E lì, proprio lì, l'invincibilità del dono che Dio ci fa. Cioè il dono che Dio ci fa non si lascia vincere dal nostro rifiuto. È invincibile, appunto. Viene prima. Va oltre, è quello che resta. È lì che la potenza si rivela, proprio dove regna la più grande debolezza. Lì dove viene distrutto ciò che si oppone alla vita, al dono. La vita e il dono si manifestano in tutto il loro splendore. Ed è sulla croce dove si rivela la logica ultima del falegname, appunto, dell'incarnazione, dove porta il cammino di quel Dio strano che ha il volto così umano dell'uomo di Nazareth. Lì parte la vita cristiana, del discepolo di Gesù. Cioè parte la vita come invito a entrare nella logica del dono, dell'agape, nonostante e contro tutti i rifiuti. La vita cristiana come invito a solidarizzare con la condizione umana, o come amore di ogni uomo come prossimo. Questa è la via cristiana, no? La considerazione di ogni uomo come prossimo. Questa è la via sicura per incontrare il vero volto di Dio, il Dio dell'incarnazione. E non di un essere sovrumano, esterno. Ed è la via per incontrare la Chiesa, non come istituzione troppo umana, ma come l'incarnazione dell'agape, appunto, come sacramento dell'agape, come Eucaristia, come incarnazione di Cristo e del Vangelo. E questa è la via per ritrovare una fede non come vaga religiosità, ma come coincidenza con la serietà della nostra vita nel mondo. Una fede che è indissociabilmente fede in Gesù, la scoperta dell'umanità di Dio, questo è il mistero di Gesù, e il mistero dell'uomo, indissociabilmente. E quindi la via cristiana è una via che attraverso il mistero complicato dell'uomo, perché lo vediamo attraverso la tenerezza che sta nella profondità dei rapporti umani e attraverso la chiusura e il rifiuto che sta tra gli uomini, noi possiamo scoprire il dolore di Dio e la sua tenerezza per gli uomini. Su questa via la fede in Gesù si rivela come fede nell'uomo e nel fatto che essere uomini vuol dire essere profondamente cristiani, o che l'essere cristiano si risolve in questo esercizio duro, severo, splendido dell'essere uomini.